Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Mentre chiediamo, come sempre, il perdono del Signore, invochiamo la grazia della conversione. Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 16, versetti 1-4. I farisei e i sadducei si avvicinarono per metterlo alla prova e gli chiesero che mostrasse loro un segno dal cielo. Ma egli rispose loro: quando si fa sera voi dite bel tempo, perché il cielo rosseggia, e al mattino oggi burrasca, perché il cielo è rosso cupo. Sapete dunque interpretare l'aspetto del cielo e non siete capaci di interpretare i segni dei tempi. Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Li lasciò e se ne andò. Parola del Signore. Abbiamo già incontrato questa domanda al capitolo 12, e verso la fine, mi pare, 37-38 e seguenti, in Matteo. Il fatto che si ripeta la stessa questione o uno stesso episodio simile mostra anche l'importanza della questione, oltre forse a dimostrare altre cose. Questo troviamo tante volte nei libri biblici, che certi episodi simili si ripetono. E qui, forse nelle note anche delle Bibbie italiane, sarà segnato probabilmente che i versetti 2 e 3 sono dubbi, cioè corrispondono al testo di Luca, e sono riportati per esempio nelle Bibbie greche, nelle edizioni critiche, tra parentesi, per non toglierle, perché questi due versetti sono attestati da molti codici, ma i codici migliori non ce li hanno. Direi che è possibile, non solo possibile, si dovrebbe dire probabile, che il testo di Matteo sia soltanto versetto 1 e versetto 4. Ecco, vediamo insieme questo brano.
Sì, la questione dei segni è evidentemente importante per quello che ci si attende dal Messia. In un certo senso anche Giovanni non chiede esplicitamente un segno, ma dice: sei tu colui che viene o dobbiamo aspettare un altro? Qui è detto che sono gli scribi e i farisei. I farisei e i sadducei che chiedono questo segno, e è implicito un giudizio negativo, o forse anche esplicito, perché Gesù dice: sapete benissimo giudicare i segni dei tempi, e forse sottinteso, questo tempo che è altrettanto chiaro non lo sapete giudicare, però sapete giudicare l'aspetto del cielo e della terra, però questo tempo, il tempo che viviamo, che è altrettanto chiaro, non lo sapete giudicare. E questo episodio probabilmente equivale come collocazione al testo di Giovanni 6 che stiamo leggendo alla domenica, dopo la moltiplicazione dei pani. La richiesta è quello di vedere un pane dal cielo, un segno dal cielo, qualcosa di portentoso, qualcosa che dimostri chi è lui in modo portentoso.
Visto che ci sono stati molti segni prima di questo episodio, Leggo solo i titoli: guarigione della figlia di una cananea, molte guarigioni presso il lago dove ha guarito i ciechi, era destato gli storpi, la moltiplicazione, la seconda moltiplicazione dei panni. E i farisei, appunto i sadducei, chiedono ancora un segno. Io leggo anche un po' uno spazio, si è spazientito un po' il Signore, perché c'è qua, ne ho fatti tanti. E allora, per andare oltre a questi due versetti che diceva Giovanni prima, che pure sono molto interessanti secondo me, perché ci sono appunto i segni del cielo, i segni delle vestigie di Dio nella storia, e questo era un tempo il Kairos, proprio c'è il Cristo lì. Però per andare oltre, e dice: non vi era sarà dato che il segno di Giona, ma siccome l'abbiamo già visto prima, e prima lo ha esplicitato dicendo che il segno di Giona era 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, e poi è uscito dal pesce, forse il segno della resurrezione. Ma in questo caso vedo di più il fatto che probabilmente il segno è che i gentili, non so, il fatto che prima, quando guarisce alle sponde del lago, dicono glorificava il Dio di Israele, può voler dire che erano genti venute da oltre il confine. Siamo in un territorio ancora di Israele, ma genti sconfinavano per, insieme anche ad ebrei probabilmente, ma dicevano hanno glorificato il Dio di Israele, specificano. Può voler dire che c'era una buona parte di gentili che riconoscono i segni del Signore. E allora forse questo segno di Giona in questo caso può essere il fatto che i gentili riconoscono nel Cristo, in Gesù, non dico il Messia, perché forse è una parola che per i gentili era un po' sconosciuta, ma riconoscono che è Dio, che è divino, che è importante, che... mentre i farisei e i sadducei, fra l'altro, due dottrine molto diverse tra di loro, da quanto ne so, da quanto ne capisco.
Oh, certo.
E quindi c'è il segno di Giona che si sviluppa in 12:38 in un modo, e qui probabilmente, come quando appunto dice i niniviti, no? Sono stati convertiti dalla predicazione di Giona, che l'ha fatta anche obtorto collo, ma eppure si sono convertiti mentre Giona continuava a correre via. Forse questo è un segno, è diciamo una complementarietà del segno di Giona.
Guardavamo ieri sera che c'è, pochi versetti dopo, nella professione di fede di Pietro, cioè Pietro viene chiamato Simone, figlio di Giona. Noi ci chiedevamo se c'entrava qualcosa questo Giona col Giona menzionato oggi.
È il nome, forse.
Però sono due Giona.
Io ho pensato che ci sia una differenza tra quello che chiedono i sadducei e i farisei, un segno dal cielo, e quello che dice Gesù, interpretare i segni dei tempi. Penso, non so se è giusto, che interpretare i segni dei tempi significhi riconoscere da quel che sta succedendo, e quindi anche da quello che abbiamo visto i giorni scorsi, appunto i muti parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi camminano, i ciechi vedono, riconoscere che è arrivato il Messia, è arrivata la visita del Messia è arrivata, e Gesù mi sembra che voglia dire questo: non siete capaci di riconoscere che il tempo è maturo, E invece la loro richiesta è un segno che però può avvenire solo più avanti, avverrà solo con la sua morte e resurrezione.
Ma io pensavo che questa annotazione di Matteo, quando dice che si avvicinano per metterlo alla prova, per tentarlo, cioè in realtà loro non vogliono un segno dal cielo per credere, cioè loro non credono che Gesù appunto sia il Messia, quindi cioè, forse pensano non è in grado di dare un segno dal cielo, cioè per tentarlo l'ho sentito in questo modo, perché di fatto Gesù appunto i segni li ha fatti, ma loro non li hanno riconosciuti, non sono stati in grado di riconoscerli. Io non so, ho letto nel greco quei versetti, vabbè, non è sicuro che ci siano quei due versetti, quelli che dicevi prima tu, però nel greco quando dice non siete capaci, dice no, non potete, mi pare, udinas, aspetta, vediamo se lo trovo.
Sì.
Non potete. Quindi, non so, ecco, non me lo so spiegare, però ecco, non potete perché non è solo non siete capaci, c'è proprio una impossibilità forse per la disposizione del cuore, perché appunto venite a me con questa con questa intenzione di appunto di tentarmi, di mettermi alla prova, non con una intenzione sincera. E poi ho pensato al capitolo 12, cioè i segni che fa il Messia, quando c'è la citazione di Isaia, ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato nel quale ho posto il mio compiacimento, dice non contesterà né griderà né si udrà sulle piazze la sua voce, cioè i segni che fa il Messia sono segni umili, sono segni, non sono questi segni così straordinari, segni dal cielo, non so.
Ci legge questo testo con la prima Corinti 1 18 22 poi soprattutto 22 23. I giudei chiedono segni, i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Ma io pensavo che questo segno dal cielo sia un segno, diciamo così, inequivocabile. Anch'io credo che il fatto stesso che lo mettono alla prova, ma poi come si svolge il testo, dice che insomma loro pensano che lui sia incapace a fare questo segno e partono già in... non è una ricerca aperta a una possibilità, ma... E poi tutte le altre cose, anche la chiusura, lasciateli, se ne va. Penso che ci sia evidentemente, come già in tanti altri passi, veramente una difficoltà e una rottura tra alcuni ambienti e Gesù. Volevo però ricordare il passo di Matteo 24-27. Nel discorso escatologico poi dice... come la folgore viene da oriente e brilla fino a occidente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Cioè mi sembra che però alla fine la radice della difficoltà sia anche questa economia dell'incarnazione, dove effettivamente una certa attesa risolutrice del messianica finale viene rimandata. a favore di un'altra economia che è quella di Giona. Io rimanevo dentro alla morte, comunque sia in ogni modo un'economia che non è così eclatante, non è quella. E anche se noi continuiamo a vedere dei miracoli, perché effettivamente Matteo credo che voglia attestare con il suo Vangelo, che di segni ne ha fatti tanti, però probabilmente a stare con Gesù, soprattutto appunto, o ci si abbandona o ci si apriva la fede, o altrimenti non si imponeva da solo, no? C'è una potenza anche nel Vangelo di Giovanni, se non avessi fatto alcun segno non avrebbero colpa, ma però non era questo segno dal cielo, non era questa folgore, questa chiusura dei tempi.
Mi sembra che abbiamo una difficoltà, perché non è facile capire cosa voglio dire un segno dal cielo. E quindi questo naturalmente rende più difficile poi stabilire quale strada prendere per interpretare la risposta di Gesù, perché prima bisognerebbe individuare il significato di questa domanda, che vedo che anche gli esegeti sono un po' in difficoltà. C'è comunque qualche dato sicuro: Matteo non chiama mai miracoli segni, e neanche Gesù qui dice ne ho già fatti tanti. Non è questa la risposta di Gesù, il che significa che la domanda non riguarda un altro miracolo, quello che noi chiamiamo miracoli, che non sono cose di poco conto, miracoli in sé, perché sono importanti, insomma, uno risuscita un morto, moltiplica i pani, non si tratta di questo, si tratta sicuramente di una legittimazione. Miracoli possono essere anch'essi equivoci, e quindi teoricamente, io non sto dicendo che loro hanno un animo buono rispetto a Gesù, sto dicendo che la domanda è legittima, la questione è importante, tant'è vero che si ripete almeno due volte, e Gesù ha dato già una risposta, e qui in un certo senso la riassume col segno di Giona, quindi una risposta Gesù la dà. Ecco, naturalmente stabilire esattamente cos'è, si potrebbe aggiungere un'altra osservazione, che dopo, successivamente, Gesù mette in guardia i discepoli, subito nel brano successivo, contro la dottrina dei farisei e sadducei. Dice il lievito, i discepoli non capiscono, ma insomma a un certo punto si chiarisce che è la dottrina. Teniamo conto che dottrina in questo caso non può essere che farisei e sadducei avessero sul piano teorico una comunanza, perché su molte cose erano molto, infinitamente più vicini a Gesù i farisei, i sadducei sono molto lontani. I sadducei sono molto lontani dai farisei e da Gesù, che sono invece sul piano dogmatico praticamente uguali. I sadducei non accettano la risurrezione, non accettano gli angeli, non accettano la vita eterna, eccetera. Cioè, sono cose molto diverse. I farisei accettano tutto. Quindi, qui la dottrina probabilmente fa riferimento a ciò che precede, cioè la pretesa di questo segno, che è un segno di legittimazione. Questo Mosè, quando dovette andare nella sua missione, si tirò indietro dicendo, anche si tirava indietro dicendo non, quando, e Dio gli dette dei segni da fare. Forse non è in questo senso, forse sì, forse no. Mosè fece dei segni, il bastone si trasformò in serpente. Il segno di legittimazione è una cosa che si può verificare immediatamente, cioè una parola che si realizza, una promessa che si realizza immediatamente. Questo sarebbe un segno che di cose molto più grosse, cioè che Gesù veramente è l'inviato di Dio, che è il Messia. Qui potrebbe essere anche una cosa diversa, comunque inutile che insista, ecco, si è già capito che anch'io non so su questo punto. Ho l'impressione che la risposta di Gesù al versetto 4 ripetendo questa frase che Gesù ripete più volte in contesti molto diversi: una generazione perversa e adultera chiede un segno. Cambia un po' il discorso, cioè la risposta di Gesù è il segno di Giona, ma sembra che Gesù dica, non mi pare che Gesù neghi l'importanza della domanda. Gesù nega l'atteggiamento di partenza, facendo riferimento al cuore indurito dell'uomo che i farisei esprimono in questo caso, farisei e i sadducei insieme. Ho questa impressione, però non sono sicuro, lo suggerisco, qualcuno di voi l'ha anche detto, insomma, cioè la risposta di Gesù non sarebbe, questo appello, una generazione, è ciò che mi pare la frase centrale, una generazione adultera, prima bisogna cambiare, avere un atteggiamento diverso, bisogna convertirsi a Dio, prima di stabilire se Gesù è il Messia o no, bisogna essere diversi da una generazione adultera e perversa. L'impressione di Gesù sposta il discorso, cioè il problema non è il segno di legittimazione, che naturalmente è importante, e ci sarà solo il segno di Giona, il problema principale in questo momento sta in voi. E lo dice con questa frase, che è una frase generale, globale, che non riguarda solo uno o due di quelli lì, però evidentemente sia questi alcuni farisei che alcuni sadducei esprimono nel loro atteggiamento, è una chiusura a Dio, non è tanto il problema di Gesù, una chiusura con questo vostro atteggiamento, mancanza di conversione, e di non siete in grado, non potete. Io suggerirei che questa frase sia molto importante, che Gesù dice, ha dato solo il segno di Giona, che da un lato è una risposta, come spiega il capitolo 12, dall'altro è anche un rifiuto di dare adesso un segno. Gesù se ne va, in Marco c'è, non sarà dato alcun segno, punto, e se ne va. Non sono molto diversi, secondo me. Il riferimento a Giona arricchisce molto, perché fa capire che il vero segno, la vera legittimazione di Gesù è la sua risurrezione. La sua morte e risurrezione è la vera legittimazione, ovviamente, ma mi sembra che la risposta immediata, da cui mette poi in guardia i discepoli, sia questo tipo di dottrina, di atteggiamento, in questo caso di ambedue, sia alcuni farisei, sia alcuni sadducei.